Come ne parlavamo anche con Cristiano Giaretta nel caso di Bruno Fernandes, preso a 40.000 euro dal Novara in Portogallo e adesso venduto a 80 milioni di euro dallo Sporting al Manchester United. Però lì ci vuole un'attività da scout di un certo tipo.
Assolutamente sì.
Comunque, per parlare dei temi invece del calcio giocato, visto che stasera c'è Lazio-Verona, la Lazio può andare seconda, l'Hellas addirittura sesta, e questo sarebbe un qualcosa di clamoroso dopo 22 giornate. Di tutti i temi del campionato salutiamo con piacere Nando Orsi. Ciao Nando.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Nando.
Allora, questa è una gara che, diciamo così, dopo 22 giornate, avere in palio questi due obiettivi va ben al di sopra delle aspettative di entrambe le squadre.
Sì, soprattutto del Verona. Lazio, meno male, come obiettivo di Champions ce l'aveva. Certo, pochi potevano pensare che potesse stare a una vittoria dal secondo posto.
Sì.
però se l'ha meritata la Lazio, e così come se l'ha meritata il Verona di giocarsi questa partita per diversi obiettivi, che sono due obiettivi meravigliosi.
Certo. Senti Nando, io voglio farti una domanda proprio su Ciro Immobile, e ti chiedo quanto merito c'è proprio di Ciro in questa stagione strepitosa, 25 gol con 9 rigori trasformati, e quanto in realtà il supporto della squadra c'è. È il 60 Immobile, il 40% questo straordinario centrocampo che ha la Lazio, oppure diciamo è paritetica la cosa, cioè che se non ci fosse dietro questo centrocampo Immobile segnerebbe
però,
meno.
Però diciamo che Immobile in questi ultimi tre anni è stato il miglior cannoniere del campionato.
Certo.
E quindi è ovvio che ce l'ha nel sangue il gol, è sempre stato, poi a supporto della squadra che lo aiuta, e poi ha trovato questo Caicedo prima, adesso, e questo Correa un po' di 2-3 settimane fa, che lo aiutano tantissimo perché gli fanno un po' il lavoro sporco. Però lui gol se li crea, non è il classico centravanti d'area di rigore, è uno che verticalizza tantissimo, è uno che la porta la vede, quindi a 25 gol dopo 22 partite di campionato, a 11 gol da Higuain, insomma, se va di questo passo non so dove può arrivare, però è un po' tutte e due, diciamo che però chi fa gol ha una percentuale in più di merito.
Sì.
E tra l'altro Nando, a proposito di far gol, io vedo tantissimi meriti nel lavoro di Inzaghi, riconosciuto da tutti, per come è riuscito a tenere sempre sul pezzo Caicedo, perché è un giocatore molto sottovalutato da anni, direi, ma che però anche nelle situazioni di difficoltà del risultato, delle situazioni fisiche non sempre perfette di Correa, ha sempre risposto presente. Qui c'è un po' dei meriti del giocatore, ma anche di un allenatore che sia il suo 11 titolare, ma ha sempre tenuto tutti lì sul chi va là e ha sempre avuto risposte positive.
Sì, assolutamente. Merito dell'allenatore quando fai grandi risultati è anche questo, dello spirito di gruppo, della coesione di gruppo, e quindi oltre alla qualità dei giocatori, perché insomma all'inizio c'era un po' di scetticismo, sì, su Caicedo, ma poi dopo invece poi si è dimostrato un giocatore che in questa squadra ci può stare. Ora diciamo che questo è un contesto dove quello della Lazio dove tutti quanti quest'anno stanno rendendo tantissimo, e quindi il gruppo secondo me è fondamentale. Poi ci sono anche le questioni tattiche, l'abbassamento di Luis Alberto e di Milinkovic in mezzo al campo, che ha dato qualità, e più che altro anche l'adattamento di questi due giocatori a fare tutte e due le fasi. Quindi è stato bravo l'allenatore a capire le intuizioni, ma sono stati bravi anche loro a mettersi al servizio della squadra, a sacrificarsi un po', quindi a completare un po' quella che è la loro qualità tecnica o tattica, no? Che era all'inizio di quando comincia a giocare, quindi bravi tutti quanti.
Certo, due considerazioni. La prima, ci metto subito il carico da 11. Non è che ora, voglio dire, Milinkovic Savic è tornato adesso un giocatore da 100 milioni di euro, perché io credo che lui sia ritornato a dei livelli importantissimi di due anni e mezzo fa, quando appunto si parlava di un giocatore da 100 milioni di euro, cioè è tornato quel giocatore,
Ma questo ce lo devi dire tu, perché l'esperto di
mercato. No, io figurati se te lo devo dire io. No, chiaro a te. Sulle cifre ti ringrazio, ma
quindi ce lo devi dire tu. Io sulle valutazioni in moneta non so.
Va
non
bene.
Lo so.
Allora ti dico, è tornato su quel livello lì quando lo Tito chiedeva più di 100 milioni di euro? Mettiamola così.
Non lo so, diciamo che ha completato il suo bagaglio tecnico, cominciando a giocare e a pensare anche un po' da centrocampista. E questo è importante, è fondamentale per la completezza di un giocatore, no? E quindi è ovvio che poi dopo, quando una squadra ti viene a vedere, non ti vede soltanto come giocatore che sa fare una cosa sola, ma che ne sa fare tante. Quindi è il famoso tuttocampista,
sì,
che in Inghilterra Ce ne sono tantissimi, no, di giocatori che hanno questo tipo di caratteristiche, però non hanno sicuramente le caratteristiche di Milinkovic, che è un giocatore unico in quel ruolo e unico per, la sua, per le sue qualità tecniche.
Ecco, questa è la seconda. Io guarda cosa ti arrivo a dire, poi magari qui mi potrai contestare quanto vuoi, però io quando ho saputo, no, che la Lazio voleva prendere a tutti i costi Giroud, insomma c'è stato questo tentativo anche nelle ultime 24-36 ore di calciomercato, io sai cosa ho pensato? Ora lo dico a mercato finito, che se fosse arrivato Giroud sarebbe stato quasi un problema. Ma lo sai perché? Perché a me sembra che questo gruppo funzioni talmente bene che Giroud poteva essere, tra virgolette, una presenza ingombrante. Poi magari mi sbaglio,
sì,
eh?
Però sì, però è vero, non lo so, perché Giroud è un giocatore che farebbe comodo a tantissime squadre di
però
altre
fa la
classifica.
Riserva? A Immobile però, sarebbe venuto volentieri?
No, però se la Lazio lo è andata a cercare, lo voleva a tutti i costi,
sì,
vuol dire che la Lazio lo voleva e quindi
no, certo,
sapeva che all'interno di questo gruppo forse non avrebbe creato problemi, avendo parlato già con il giocatore. Quindi sarebbe stata un'alternativa importantissima.
Poi va detto che è reduce da un'esperienza in cui non gioca, quindi alle brutte non sarebbe cambiato nulla, ma avrebbe avuto gli stimoli di un'altra realtà.
Assolutamente.
Tra l'altro nell'ultima gara del Chelsea in casa dell'Ester non era neanche in panchina.
No, assolutamente.
Il sostituto di Abraham è Batshuayi, che insomma come rendimento totale non mi sembra ai livelli di un campione del mondo come Giroud, però queste sono valutazioni evidentemente di Lampard. E invece Nando, a proposito del Verona, fin qui lodi diffuse al lavoro della squadra del patron Setti per come è riuscita, a proposito di scout, anche nel trovare Amrabat, nel trovare Rachmani, nel riprendere tra gli svincolati Miguel Veloso, nel lanciare dal settore giovanile Kumbulla, però anche su Juric, che suo malgrado era passato dal tritacarne del Genoa di Preziosi, questo credo sia un nuovo importante trampolino, no, in Serie A.
Vabbè, lì a Genoa fai una grandissima esperienza, perché non ti devi occupare soltanto dell'aspetto tecnico, se non so, devi occuparti anche di altre cose. Però Juric aveva fatto benissimo a Crotone,
sì,
quindi le qualità come allenatore poteva sicuramente si intravedevano e si vedevano. E adesso sta facendo bene a Verona, dove ha trovato un ambiente adatto, dove ha trovato un ambiente che all'inizio non gli ha dato tantissime pressioni, che fa giocare la squadra come il suo modo di giocare. Quindi è un allievo quasi fotocopia di Gasperini. Però è ovvio che sta facendo bene, perché la squadra si mette anche a servizio del suo modo di pensare il calcio. Poi ha trovato una squadra che in un certo senso hai fatto un elenco di nomi che voleva anche riscattarsi, rimettersi in gioco, e secondo me ha trovato l'ambiente adatto.
Nando, tu conosci molto bene Roberto Mancini, prima parlavamo, non so se hai sentito la nostra chiacchierata in apertura di collegamento tuo, non so se eri già collegato, stavamo dicendo, no, di Lorenzo e Florenzi sulla fascia destra potrebbe essere alternativa, c'è poi questo nome di Spinazzola che ha questa caratteristica, perché comunque può giocare a sinistra, può giocare a destra, anche se si trova, pur essendo un destro, si trova meglio a sinistra, l'ha sempre detto. Però per come conosci Mancini, secondo te, gli piace più, ora non ti voglio portare a rivelarci il pensiero di Mancini, ma secondo te nell'idea di calcio di Mancini è più Florenzi sulla fascia destra per l'europeo o più di Lorenzo?
Ma sai, quello a seconda di quello che tu vuoi, per che obiettivo raggiungere durante la partita. Se tu vuoi giocatore di spinta, cioè lì davanti uno che ti copre un po', cioè nei tre lì davanti Florenzi è un adatto, perché non è uno che ti ritorna, uno si sacrifica. Però se vuoi un terzino propriamente detto che la può fare un po' più la fase difensiva, di Lorenzo mi sembra più adatto, anche se poi di Lorenzo è anche uno che spinge.
Sì.
Ma non lo so, guarda, sono due giocatori talmente differenti, no, nel loro modo di giocare. Cioè, per me Florenzi è un esterno alto e di Lorenzo è un terzino. Quindi una fascia così dovrebbe anche essere complementare in un 4-3-3 o in 4-2-3-1.
Certo.
E guarda Nando, a proposito sempre di terzini, sulla Roma, fin qui, anche rimanendo sempre sul tema delle lodi e degli elogi, il lavoro di Fonseca è sotto gli occhi di tutti, tanti aspetti positivi, però io ti domando se anche questi risultati un po' altalenanti e soprattutto queste prestazioni, questi up and down all'interno anche di singole partite, la scelta di tenere Kolarov per due gare consecutive in panchina, non mettere Florenzi nel derby che comunque era in uscita, aver tra virgolette riesumato Santon, sembra quasi che Fonseca voglia mandare dei messaggi alla società. Io non so se anche tu li vedi in questo modo, se è semplicemente un momento in cui Fonseca, dopo mesi e mesi di rosa corta, si trova un po' anche in difficoltà nelle scelte.
Ma guarda, io non ho mai visto un allenatore che mette i giocatori in campo per perdere. Io penso che i giocatori vanno in campo, l'allenatore mette in campo la squadra migliore per cercare di vincere. La Roma con Fonseca, la Roma al derby con Spinazzola e Santona ha fatto una partita meravigliosa. Era giusto che le sbovonesse, era giusto perché avevano la spinta, l'entusiasmo, ma nessuno si poteva aspettare che la Roma potesse fare una partita così. D'altronde i derby non si giocano sulla lavagna, qui a Roma si giocano molto sull'emozione, e quindi la Roma ha trovato una squadra come la Lazio che ha fatto una brutta partita, ma non era quella la vera Roma né quella la vera Lazio, quindi c'è una via di mezzo, ma la via di mezzo poi dopo cioè neanche quella vista col Sassuolo di Roma può essere catalogata come... Io penso che sia stata una partita andata male e finita peggio. E da qui si ricomincia.
Senti, pensi che il mercato che ha fatto a gennaio l'Inter possa bastare per impensierire la Juventus? Oppure serviva davvero questa punta centrale? Perché ne abbiamo parlato a quantità industriale. Serviva Conte, voleva prima Dzeko, poi voleva Giroud, poi ci ha pensato anche a Llorente. Alla fine non è arrivato nessuno.
Beh, vabbè, insomma, mi sembra che l'Inter sia abbastanza coperta lì davanti. Tra l'altro Lukaku sta facendo bene.
Sì, però sono quattro, Nando. E uno di questi è Esposito. Cioè, Lukaku, Lautaro, Esposito...
Beh, c'è anche Sanchez, però,
sì,
insomma,
è vero.
Sono quattro. Io penso che quattro possano anche bastare. Diciamo che l'Inter ha cambiato il centrocampo, 3 su 5 praticamente.
Sì.
E quindi io penso che Conte sia stato accontentato. Poi dopo ci sono delle dinamiche di mercato che sai meglio di me, che sai benissimo che delle volte dei giocatori non arrivano per determinate cose. Diciamo che Giroud era appetito da Inter e Lazio, è rimasto lì. Adesso l'Inter penso che sia a posto così.
Sì, anche
molto a posto.
Sì. Poi Eriksen è stato un po' la ciliegina, no?
Sì, Eriksen è quello che dovrebbe dare la qualità lì in mezzo al campo, anche se Conte voleva Vidal, però insomma hanno preso Eriksen che secondo me è un gran bel giocatore.
Sì.
Però ecco Nando, proprio su questo, perché nessuno mette in dubbio Eriksen. Però immaginandosi una necessità immediata in una corsa scudetto molto aspra, ruvida, con veramente i dettagli a fare la differenza, per l'immediato forse un giocatore come Vidal avrebbe fatto molto più comodo all'Inter.
Lo so, ma non sono riusciti a prenderlo secondo il mio punto di vista, se non lo prendevano. Quindi cioè, parlare di chi non è arrivato mi sembra... È ovvio che per caratteristica sono due giocatori totalmente diversi. Però hanno provato a fare di necessità virtù, nel senso che non hanno voluto prendere la punta, hanno preso Eriksen che è un misto fra un centrocampista e un trequartista, uno che aiuta le punte. E quindi è possibile pure vedere per esempio Eriksen in qualche partita dietro Lukaku.
Assolutamente,
secondo me sì,
un 3-5-1-1.
Sì.
E Nando, invece, da ex portiere, ti convince la gestione di Gattuso su Meret? Questo toglierlo, metterlo.
No, a me no, in generale no, ti rispondo senza che continui. Io sono per la gerarchia. Sui portieri è l'unico ruolo dove ci deve essere una gerarchia secca, a meno che poi dopo non accadano delle catastrofi. Ma secondo me le squadre devono avere i portieri fissi.
Perché è una moda poi tutta moderna, no? Quella di alternare.
Sì, è una moda tutta moderna che non fanno tanti. L'ha cominciato l'anno scorso Ancelotti, solitamente è sempre un portiere titolare, uno di riserve. Ovvio che avendo così tante competizioni, anche nelle altre squadre possono giocare qualche portiere di riserva, ma sono sempre partite un po' così, abbastanza semplici. Nella partita importante gioca sempre il titolare.
Eh sì, sono d'accordo con te. Senti, Nando, prima di salutarti e di ringraziarti, insomma, abbiamo ancora qualcosa da chiederti. Qual è la squadra a oggi, Verona a parte, di cui abbiamo parlato inizio collegamento insieme a te, che ti ha più impressionato? O che non ti aspettavi che potesse fare qualcosa di importante in Serie A?
Ma io dico che per esempio il Parma è la squadra che mi piace.
Sì.
Parma è la squadra che mi soddisfa. Le altre... Sono nella norma.
Cagliari
però,
un po' in flessione, però, non vince da 2 mesi.
Cagliari in flessione, infatti se il Cagliari aveva fatto un altro 2 o 3 risultati positivi, sicuramente dicevo Cagliari. Il Cagliari è stata una grande meteora all'inizio, poi adesso sta un po' pagando lo scotto dei vertici. Però mi sembra che invece il Parma abbia mantenuto una linearità nei risultati, l'hanno portato lì, si gioca la Coppa UEFA, secondo me se la giocherà fino alla fine, quindi mi sembra il Parma forse la squadra che mi è un po' più impressionato.
E Nando, invece l'ultima battuta su Gervinho, va via, poi resta. Io ti domando soprattutto lo spogliatoio, a tuo avviso, al di là dei provvedimenti della società che per il momento gli ha detto ti alleni da solo, riuscirà a riaccoglierlo?
Boh, ai giocatori gli interessa mica tanto queste cose, sai. Se viene Gervinho, sarà pure simpatico Gervinho, nel senso, spogliatoio, fa due battute e ricomincia a giocare. Lì è la società e l'allenatore che devono prendere i provvedimenti, la squadra bene o male, lo spogliatoio è un po' una specie di camerata, no? Quindi quando c'è un compagno, che poi tra l'altro Gervinho fa anche vincere il Parma qualche volta, quindi sì, giocatori sì, se ce l'hai, se c'è, meglio avercelo che non avercelo.
Magari certo, lo scoglio da superare è quello di D'Aversa e di sì, Fagiano.
Sicuramente sì, D'Aversa e della società, quello sì, assolutamente sì.
Anche per avere una certa credibilità poi nello spogliatoio, esatto, non gliela esatto, può far lasciar passare liscia così.
Esatto,
certo,
esatto.
Ciao Nando!
Grazie mille Nando, alla prossima!
Ciao ragazzi, arrivederci. Ciao.